Podclass, i podcast di Class Editori.
Ognuno di noi ha abitudini di consumo, stile di vita differente, quindi la sua inflazione. Ad esempio, l'incremento dei prezzi dei servizi ricettivi e di ristorazione è stato circa l'8% nel 2022, mentre, come ho detto prima, i prodotti alimentari del 13% e acqua, elettricità e combustibili il 54%. Praticamente chi è più abituato a fare spesa e mangiare sempre in casa, ha avuto un'inflazione più alta di chi invece per necessità o per piacere è più propenso ad andare al ristorante. Quindi nel 2022, questo penso che sia un esempio anche abbastanza immediato per far capire cosa intendiamo, cosa abbiamo inteso per inflazione percepita e perché non è democratica.
Chi ha mangiato a casa ha subito un'inflazione più alta rispetto a chi è andato a mangiare fuori. E anche a chi è andato a mangiare fuori non è che sia andata benissimo. Se pensate ad esempio alla classica pizza del sabato sera, delle 8 fette in cui potreste tagliare la vostra pizza, una di queste, abbastanza abbondante direi, se l'è mangiata l'inflazione. Nel giro di un anno infatti il costo di una pizza è cresciuto in media di quasi il 16% in Europa. A fare questi conti è stato l'Eurostat, secondo cui l'incremento che ha avuto il costo della pizza è stato costante nel corso del 2022 in Europa. Da gennaio, in cui il rincaro era stato del 2,2%, i prezzi hanno continuato a salire fino all'11,1% ad agosto. E l'Italia è stata anche la nazione che ha subito gli aumenti dei prezzi più bassi. Alla fine dello scorso anno una pizza costava il 9,6% in più rispetto a un anno fa. In ogni caso l'inflazione non sembra avere lo stesso effetto su tutti. Chi ci fa notare questo è Andrea Rocchetti, Head of Investment Advisory di Moneyfarm, una società di gestione del risparmio. Gli analisti hanno utilizzato l'indicatore di inflazione effettiva, che spiega che, mentre come abbiamo più volte detto, l'inflazione lo scorso inverno ha toccato un picco dell'11,6%, per molti risparmiatori l'inflazione invece percepita è salita fino al 18,3%. I costi in termini assoluti sono saliti fino a 363 euro in più in un mese, che se ci pensate sono 4.000 euro in più in un anno. Rocchetti ci spiega che in mezzo a questa disparità c'è anche una questione relativa alla famiglia o all'area geografica a cui si appartiene.
Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, we decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
Io sono Rossella Savoiardo e questo è 2%, il podcast di Class Editori che ti spiega che cos'è l'inflazione e perché vivere oggi ti costa di più.
Paradossalmente i disoccupati sono la categoria sociale maggiormente colpita. L'inflazione percepita è stata di oltre il 18%, quindi ben al di sopra di quella media del 2022. Guardando invece ai nuclei familiari, sono i single, e quindi anche in questo caso rispetto alle coppie con due figli, i single sono quelli più colpiti, la loro inflazione effettiva è stata di circa il 17%, mentre quella delle coppie con due figli di circa il 13%. Guardando la distribuzione geografica, un'altra interessante evidenza è quella che le famiglie che vivono nelle aree metropolitane sono quelle più colpite, mentre quelle che vivono in piccoli comuni sono state meno colpite. Qua la differenza è 16% nel primo caso, 12,8% nel secondo. E a livello regionale, anche qua magari un po' di colore ecco, territoriale, la Liguria è la regione ad aver avuto il più alto livello di inflazione effettiva di circa 14%, mentre in fondo alla lista troviamo la provincia autonoma di Trento con circa 2 punti percentuali in meno.
Anche se in modo diverso, l'inflazione erode il nostro potere di acquisto perché, come abbiamo spiegato più volte all'inizio del podcast, l'aumento dei prezzi contribuisce a far perdere valore alla moneta nel tempo. Ciò significa, ad esempio, che mantenendo ferma una certa quota di denaro sul proprio conto corrente, questa nel tempo diminuisce. Per fare un esempio pratico, basta pensare che un'inflazione al 2%, il tasso a cui la Banca Centrale Europea vorrebbe si stabilizzassero i prezzi, può far diminuire il valore dei nostri soldi del 30% in appena 20 anni. Proprio per questo si dice che si tratta quindi di una vera e propria tassa implicita sul conto corrente. Ma se vivere mi costa sempre di più e intanto il mio conto in banca sta perdendo valore nel tempo, non dovrebbe forse aumentare il mio salario?
L'inflazione che ha raggiunto il 10% e che chiaramente erode fortemente il potere d'acquisto dei salari. L'inflazione si muove molto rapidamente, la contrattazione invece ha bisogno di tempi lunghi, in qualche caso anche di tempi troppo lunghi, penso al contratto del terziario e dei servizi turistici che è in ritardo nel suo rinnovo da diversi anni, ma a prescindere da qualche deficit anche della contrattazione, nella sua fisiologia la contrattazione ha bisogno di tempi lunghi e deve attendere la scadenza dei contratti, poi le procedure di rinnovo, le presentazioni delle piattaforme, le discussioni, mentre i prezzi si adeguano in poche ore. È chiaro che in assenza di meccanismi di adeguamento automatico dei prezzi noi facciamo fatica a mantenere il potere d'acquisto dei lavoratori e con salari che negli ultimi 20-30 anni hanno recuperato l'inflazione ma non hanno avuto crescita reale, questo significa avere una immediata decrescita reale dei salari. Credo che su questo si debba lavorare. La stessa Istat ci dice che dobbiamo lavorare sull'adeguamento dei parametri con cui vengono rinnovati i contratti, ma al di là del lavoro da fare sui parametri, occorre dare risposte più rapide ai lavoratori che stanno vedendo venir meno il loro potere d'acquisto e che in particolare magari sono già in difficoltà economiche per preesistenti situazioni di basso reddito familiare.
A parlare questa volta è Giulio Romani, il segretario confederale della CISL, che ci dà una prima risposta. I salari in Italia, e anche qui ve ne sarete accorti, non stanno aumentando. Una prima motivazione è imputabile alle contrattazioni troppo lente. I numeri arrivano anche dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ha stimato che per la prima volta in questo secolo i salari reali sono diminuiti su scala mondiale di quasi l'1% nella prima metà del 2022. In Italia l'impennata inflazionistica ha eroso i salari con una riduzione di quasi 6 punti percentuali lo scorso anno, ed è più che doppia rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea. Se si considera il periodo tra il 2008 e il 2022, solo in tre delle economie avanzate del G20, Italia, Giappone e Regno Unito, i salari hanno registrato livelli inferiori nel 2022 rispetto che al 2008. L'Italia è il paese che registra la decrescita maggiore, pari a 12 punti percentuali, intaccando in modo sostanziale il potere di acquisto per le famiglie negli ultimi 15 anni. Ma sulla difficoltà dell'adeguamento tra salari e inflazione c'è un altro ostacolo di cui ci parla Romani.
Quando ci sono tassi di inflazione così elevati, parlare di adeguamento dei salari fa storcere il naso a chi? Agli scettici, che giustamente, sotto alcuni punti di vista, sostengono che l'aumento dei salari contribuirebbe a aumentare la spirale inflazionistica, vanificando peraltro l'effetto positivo di quegli aumenti stessi. In realtà questa inflazione è dovuta a fattori diversi dal passato, non è un'inflazione da domanda, ma un'inflazione dal rincaro delle materie prime, prima di tutto delle materie prime energetiche, ma non solo quelle, ed è un'inflazione che appunto avviene in un momento in cui la domanda tende a recedere, proprio perché i salari stanno perdendo valore e l'economia non sta viaggiando con alte velocità. Quindi bisogna avere un'attenzione al sostegno ai consumi, non soltanto all'inflazione, e quindi provvedimenti a sostegno dei salari sono tutt'altro che inopportuni.
La spirale tra salari e prezzi. Ma cosa significa? Di base, se gli stipendi crescono, perché aumenta la produttività, è una buona notizia per l'economia e l'inflazione dovrebbe diminuire con il tempo, generando un beneficio per tutti. Ma se i lavoratori chiedessero uno stipendio più alto per tenere il passo con un aumento del costo della vita? Le aziende a loro volta potrebbero alzare i prezzi a causa del costo del lavoro più alto. Così salari e prezzi inizierebbero una rincorsa al rialzo e l'effetto sarebbe quello di creare un circolo vizioso che potrebbe far durare a lungo la crescita dell'inflazione. Ma a questo punto, quale potrebbe essere la soluzione al problema dei salari bassi in Italia?
pur non immaginando quindi di ripristinare antichi strumenti come la scala mobile, credo che sarà necessario sicuramente dare una svolta al rinnovo dei contratti che in questo momento stanno aspettando di essere rinnovati. Bisogna assolutamente porre la massima urgenza su questa questione, e poi io credo che sarà assolutamente necessario, utile, prevedere degli strumenti, delle clausole di salvaguardia, inserire delle clausole di salvaguardia nei contratti che sono tuttora in vigenza e che se dovessero attendere la loro scadenza prima di essere adeguati dal punto di vista salariale, potrebbero vedere con un'inflazione così elevata ridurre il potere d'acquisto dei lavoratori che coprono in modo molto veloce e per un periodo ancora abbastanza lungo. Questo non lo possiamo permettere, perché non è corretto che i lavoratori paghino le conseguenze di una situazione che assolutamente non è a loro imputabile, che siano gli unici a sostenerla, e perché non farebbe bene all'economia del paese.
Adesso però, compresa la situazione dei salari in Italia e il perché non crescono, secondo Romani c'è un aspetto più ampio che bisogna considerare nella nostra riflessione. Un elemento che più che riguardare la definizione dei salari, riguarda più in generale la conformazione del nostro tessuto economico.
La questione della dimensione delle imprese italiane, che per il 95%, come dicevo, è costituita da microimprese, cioè da imprese al di sotto dei 10 dipendenti, è una questione fatale nelle analisi che dobbiamo fare, è una questione determinante. INAP certifica come all'interno di queste imprese si faccia poca qualità del lavoro, se non si faccia innovazione, non si faccia formazione. Assolombarda certifica come queste imprese siano carenti dal punto di vista della produttività. Nella competizione con le omologhe imprese tedesche perdiamo mediamente 35 punti di produttività, per le imprese che stanno nell'ambito della manifattura 22 punti di produttività. Quindi evidentemente in questa tipologia di imprese, che pure è la stragrande maggioranza delle imprese italiane, abbiamo una produttività molto bassa. Non è così per esempio per le imprese da 50 a 250 dipendenti, che hanno una produttività molto più elevata delle omologhe imprese tedesche, ma anche delle omologhe imprese francesi e spagnole. Quello che purtroppo accade è che un mercato delle aziende, delle imprese, fortemente sbilanciato sul segmento dimensionale meno produttivo e meno qualitativo, produce sia una scarsa scadente qualità del lavoro, sia una scarsa scadente qualità delle retribuzioni. Questo perché la produttività è il fattore attraverso il quale i lavoratori possono pensare di percepire nei loro salari un incremento reale che vada al di sopra del mantenimento del potere d'acquisto, che invece è garantito dai recuperi dell'inflazione. Questo è quello che è successo in Italia negli ultimi 30 anni, per la verità. E non c'è stato un incremento reale delle retribuzioni, perché non c'è stata produttività, o comunque c'è stata una produttività bassissima, e perché anche la contrattazione non ha funzionato in tutti i suoi livelli. Ha funzionato bene la contrattazione nazionale, che ha recuperato il potere di acquisto, ha funzionato meno bene la contrattazione aziendale, e sempre per lo stesso motivo, cioè perché c'è una quantità di imprese microscopiche, piccole e microscopiche, all'interno delle quali la contrattazione non si fa, e quindi non si fa il recupero della produttività nei salari dei lavoratori. Questo è un tema importante da affrontare, perché se vogliamo far crescere il nostro paese dobbiamo capire quali sono i fattori che non lo fanno crescere, e se vogliamo far crescere le nostre retribuzioni dobbiamo capire come le nostre retribuzioni possono crescere anche in un contesto in cui la produttività tende ad essere stagnante.
In attesa di capire come si muoverà il governo, noi andiamo avanti nel nostro percorso, al quale adesso mancano poche tappe. Se vivere mi costa di più, le mie bollette e la mia spesa sono aumentate, ma il mio salario non ha fatto lo stesso. Qual è la soluzione all'impennata dell'inflazione? Che cos'è la Banca Centrale Europea? E che cosa significa che per combattere il caro vita sta aumentando il costo del mio mutuo? Avete ascoltato 2%, un podcast di Classe Editori condotto da Rossella Savoiardo. La cura editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliattini. Le musiche originali e il sound design sono a cura di Edoardo Barbera.